Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Going down, down, down. 29 maggio 1453. La caduta di Costantinopoli. Going up, di Silvia Ronchey. Going down, down, down. The sea is flecked with bars of gray. La città delle città. Il faro delle Ecumene. Costantinopoli cade il 29 maggio 1453, alle primissime luci dell'alba. Il 28 maggio Mehmet II fa proclamare dagli araldi che il giorno dopo si attaccherà battaglia. Le truppe turche raggiungono le loro posizioni, vengono promessi premi straordinari a chi per primo entrerà nelle mura e naturalmente punizioni gravissime a chi cercherà di sottrarsi alla mischia, ma tanto si sa che c'è la polizia militare turca che sorveglia. Monaci e sacerdoti musulmani percorrono gli accampamenti e le postazioni turche per infiammare gli animi dei soldati. Durante tutta la giornata del 28 maggio non cessano i bombardamenti. Verso sera Mehmet con 10.000 cavalieri cavalca verso Diplokionion, le due colonne, per dare disposizioni alla flotta. Nel frattempo a Costantinopoli un'altra immensa processione per tutto il giorno con preghiere, campane a martello, simandra, cori, eccetera. In campo bizantino si fanno gli ultimi preparativi di resistenza, sono tutti molto nervosi, c'è un incidente diplomatico tra il capitano di terra Giovanni Giustiniani Longo, il protostrator, che sta con l'imperatore alla porta di San Romano, la più debole, e chiede a Luca Notaras, vi ricordate, il megaduca, di fatto il primo ministro, che invece sta sul Corno d'Oro, delle bombarde per rafforzare la difesa. Ma Notaras si rifiuta di consegnarle, non sappiamo bene come siano andate le cose, forse Giustiniani era un po' troppo arrogante o forse Notaras era un po' troppo turcofilo e voleva conservare la sua potenza di fuoco. Fatto sta che in quello stesso 28 maggio abbiamo contemporaneamente riferiti dalle fonti nei due campi i due discorsi agli ufficiali. Quello di Mehmet è meraviglioso. Naturalmente prima enumera le voluttà del paradiso islamico ai credenti morti in combattimento, però poi le ricompense più terrene vengono elencate puntigliosamente e si parla di tutto ciò di cui rigurgita la città: ricchezze infinite, palazzi, chiese straripanti di reliquiari d'oro, perle, vasi d'oro ed argento, soprattutto persone bellissime, donne meravigliose, dalle forme seducentissime, soprattutto degli adolescenti meravigliosi che oltretutto vengono anche dalle più nobili famiglie bizantine. Insomma, pare che l'uditorio fosse entusiasmato, anche entusiasmato dalla bellezza dei palazzi e dei giardini che Mehmet descrive concludendo: oggi vi faccio dono di una città immensa e infinitamente popolata, la capitale degli antichi romani, che è diventata, possiamo dire, il centro di tutta la terra. Ora, quanto al fatto che Costantinopoli era la capitale degli antichi romani, come abbiamo visto, aveva perfettamente ragione anche proprio sul piano giuridico. Che in quel preciso momento fosse infinitamente popolata era più che un eufemismo, una vera e propria bugia, perché come abbiamo visto dal censimento che il povero Sfranz viene incaricato di fare dal suo signore, appunto Costantino XI, all'interno della città i difensori erano davvero pochi. E infatti il discorso di Costantino è molto semplice, come doveva essere semplice lui poi in definitiva, questo personaggio di cui non riusciamo a capire spesso le decisioni, ma che appunto forse è semplicemente poco politico e molto marziale. Il discorso è semplice, dice: ci sono quattro ragioni per cui un greco deve essere sempre pronto a morire, o per la sua fede, o per la sua patria, o per la sua famiglia, o per il suo imperatore. Adesso che queste quattro ragioni ci sono tutte e quattro, e quando se non ora occorrerà essere pronti a morire? Why should I? Why should I see? Il discorso semplice e diretto di Costantino, vanno tutti a Santa Sofia per una grande e solenne liturgia. Ecco, in questo momento veramente si realizza l'unione delle chiese. Guai a chi dice che l'unione di Ferrara-Firenze non si è mai realizzata. La sera del 28 maggio 1453, latini e greci, ortodossi e cattolici a Costantinopoli sono veramente uniti, non manca nessuno. I preti, che considerano peccato mortale l'unione con Roma, officiano insieme ai colleghi unionisti, insieme a cardinali della Curia Romana come Isidoro, a vescovi cattolici come Leonardo di Chia. C'è veramente l'unione delle chiese, questo servizio che continua per tutta la notte, questa vera panuchis, vede una concordia totale. Più tardi arriva anche Costantino sulla sua cavalla araba dalle zampe bianche, che in seguito tutti vedranno insieme al fantasma del suo cavaliere, che invaderà le leggende, i canti popolari. Poi Costantino galoppa fino alle Blacherne per congedarsi con la famiglia, coi dignitari. A mezzanotte rimonta a cavallo e con il suo segretario e amico di sempre, il gran logoteta Sfranz, perlustra tutte le mura fino alla campagna, controlla che tutte le porte siano chiuse. Poi smonta da cavallo vicino alla porta Caligaria e, sempre con Sfranz al suo fianco, sale su una torre, quella che oggi è chiamata la Torre di Sfranz, anche se poi non possiamo essere certi che sia veramente quella. Comunque, una torre, ci viene raccontato proprio appunto da Sfranz, all'estremo angolo del muro delle Blacherne. E di lì sentono i due questi rumori sordi che provengono dal campo turco, e le sentinelle riferiscono che questi rumori durano dal tramonto. Stanno insieme per circa un'ora, il segretario e l'imperatore, guardando dalla torre. Poi l'imperatore lo congeda e non lo vedrà mai più. E questo avviene a 1 di notte, e a 1:30 Mehmet dispone il suo esercito su 3 schiere di 50.000 uomini ciascuna. Davanti si tratta essenzialmente di cristiani, carne da macello, gli irregolari, i Bashi Buzuk, cioè questi avventurieri, migliaia e migliaia di ogni paese, razza, molti cristiani, slavi, ungheresi, tedeschi, italiani, perfino greci, che combattono per la paga e il bottino all'arma bianca, senza corazza, con un miscuglio disordinato di armamenti, scimitarre, frombole, archi, qualche archibugio. Sono truppe poco affidabili, anche perché sono talmente numerose e scoordinate che si intralciano a vicenda. Tant'è vero che hanno dietro la polizia militare armata di sferze e di mazze per fare a pezzi chiunque fosse, diciamo, tentato di tornare indietro. Questa prima ondata di desperados, diciamo, tenta per 2 ore esatte, quindi dall'1:30 alle 3:30, di raggiungere il mura con le scale, ma i bizantini gli tirano addosso delle pietre talmente enormi e talmente numerose che li massacrano. Poi gli sparano misuratamente per risparmiare i proiettili con i fucili e con le colubrine. Insomma, i Bashi Buzuk vengono letteralmente fatti a pezzi, in gran parte da Giustiniani con i suoi italiani, ma anche dai bizantini, che sono incoraggiati personalmente dall'imperatore. Siccome poi i Bashi Buzuk non possono ripiegare per via della polizia militare che li controlla, e sono anche completamente ubriachi, ci riportano le fonti, è una vera carneficina. Ma Mehmet li ha usati solo per stancare il nemico, per lui sono moscerini, sappiamo la considerazione che ha della vita umana. E appena li fa ritirare, senza neanche lasciare il tempo ai difensori di rabberciare un po' le difese, ecco che manda la seconda ondata, i reggimenti d'Anatolia sotto il comando di Shah Pasha.
Questa è una minaccia più seria. Questo è l'esercito regolare d'Anatolia, con le sue uniformi, i suoi pettorali ben riconoscibili, si riversano dalla collina fino alla porta civile di San Romano e arrivano alla palizzata nella valle del Licos.
La mélancolie, quoi qu'on en dise, sublime l'heure et les saisons, telle douce amère friandise, qui n'aurait de douceur que le nom. Ajoutez-y à votre guise un peu de menthe et de citron, puis enfin la brise, les lueurs du couchant, guidées sans faillir, hanches et palpitantes. À la vie, à la mort, ces langueurs qui soignent le cœur, l'âme et le corps. La mélancolie plus que nulle autre élève l'âme et la raison. Moi, mesdames, ne m'en fais l'apôtre. Il n'est qu'à regarder l'horizon. Comment bientôt ne pas frémir sous le coup de tant d'émotions.
Quando Mehmet scatena la seconda ondata, quella dei reggimenti d'Anatolia, le campane della città danno l'allarme ai difensori, ma il grande cannone di Urban copre il suono delle campane. Sappiamo che le mura, proprio appunto nella valle del Licos, sono in parte sgretolate per i bombardamenti a tappeto delle settimane precedenti, non tanto, come abbiamo detto, per i proiettili veri e propri, ma proprio per l'effetto della vibrazione, dell'impatto dei proiettili al suolo. Inoltre, questi regolari anatolici sono ben armati, ben disciplinati, motivatissimi, anche loro hanno le loro musiche marziali, trombe, pifferi, salgono uno sulle spalle dell'altro per superare la palizzata e fissare le scale. Ci sono delle nubi che a questo punto velano la luna e riferiscono i difensori, non si vede quasi niente alla debole luce dei razzi che partono dal campo turco. Sono più tenaci degli irregolari gli anatolici di Shah Pasha, però anche loro sono intralciati dall'essere in troppi e anche loro sono massacrati e respinti. E io vorrei che fosse chiaro un fatto: noi siamo ormai all'alba del 29 maggio, sono già passate ore di battaglia, i turchi sono stati respinti nelle loro prime due ondate. Se è vero che la prima ondata, quella dei Bashi Bazouk, era effettivamente un diversivo per stancare i difensori, la seconda ondata, per quanto meno coordinata del previsto, era comunque una cosa seria, era l'esercito turco, eppure viene respinta. La terza ondata, quella dei giannizzeri, è l'ultima carta di Mehmet. C'è chi dice, forse con una certa dietrologia e comunque con il solito ragionamento ex post, che Mehmet aveva calcolato tutto perché voleva che fosse il suo corpo prediletto, appunto quello dei giannizzeri, a entrare in città, anche a incassare i grandi premi promessi al primo che vi avesse messo piede. Ma guardate, quando due assalti in massa di questa entità sono stati respinti, un generale non si sente per niente bene. L'alternativa, come abbiamo visto nel Consiglio Segreto Ottomano del 25 maggio, se la terza ondata non avesse avuto successo, sarebbe stata levare le tende, come voleva Khalil Pasha. Mehmet in questo momento è sdegnato per l'insuccesso degli anatolici. I Bashi Bazouk erano carne da macello. I regolari dovevano penetrare in città. Per questo Mehmet accelera ancora di più i tempi di quanto non avesse fatto tra il primo e il secondo attacco, dà ordini rapidissimi per evitare che i difensori abbiano il tempo di riposarsi in qualsiasi modo, di riorganizzarsi anche solo per qualche minuto. Subito lancia da un lato una pioggia di proiettili, frecce, giavellotti, pietre e anche cannonate, per coprire la carica. Come scrive Tursun Beg, subito in quell'istante dai nugoli di archi cominciò a cadere una pioggia di ferro, le frecce volavano più abbondanti delle gocce dei temporali d'aprile, quei famosi temporali che avevano fatto fiorire tutte quelle rose. Mehmet si spinge personalmente a cavallo fino al fossato per accompagnare e spronare con alte grida i suoi giannizzeri, che a loro volta, come abbiamo visto, sono spronati dalla loro musica marziale. Se anche loro verranno respinti, è la fine, non solo per il suo grande progetto, ma anche per il suo trono, probabilmente, e forse anche per l'espansione del suo impero. Se i giannizzeri non sfondano, i veneziani arriveranno. A vele spiegate, la notizia di questa grande, assurda, a questo punto quasi comica e grottesca sconfitta farà il giro del mondo. L'Europa vedrà che i turchi possono essere fermati, l'Europa si coalizzerà. Insomma, magnificamente equipaggiati, in file serrate, a due, al suono della loro musica marziale, Mehter, che si sente fortissima al di sopra del rombo dei cannoni fino all'altra sponda del Bosforo, i giannizzeri caricano, combattono duramente, combattono fino all'alba, eppure i bizantini resistono ancora.
Shed. Will death be gentle? Better to live one day like a lion than a thousand sheep, if they say, dead oriental.
Un'analisi oggettiva della battaglia: fino a un'ora prima del giorno i bizantini stanno vincendo. Non c'è dubbio, è chiaro che poi la storia la fanno i vincitori, la riraccontano a modo loro, ma se analizziamo i dati, la verità è questa. Certo, il cannone di Urban, che ha sparato contro il settore della porta di San Romano, ha fatto sì che la palizzata cedesse, perché il fumo nero ha accecato i difensori e dietro la nube di terra provocata dai crolli i giannizzeri sono riusciti a oltrepassare i barbacani, cioè i rinforzi. Però vengono massacrati e ogni ondata nuova, in genere sono 300 uomini per volta, che riesce a oltrepassare i barbacani, incontra una violenta reazione bizantina guidata da Costantino in persona. I turchi tornano alle loro linee, mentre i difensori con grida trionfanti ricostruiscono la palizzata. Passa un'ora intera, non c'è niente da fare. E come se non bastasse, anche in tutti gli altri settori i difensori si battono come leoni e l'attacco è respinto. Anche perché quelli che stanno alle mura di terra si sono chiusi a chiave le porte dietro, cioè nessuna ritirata è contemplata e lo sanno. Mentre lungo la parte sud delle mura Ishak Pasha è totalmente e completamente respinto, e peggio ancora va la flotta di Hamza Beg, che sul Mar di Marmara o non riesce proprio ad avvicinarsi, oppure viene, per quei pochi plotoni che riesce a far sbarcare, respinta violentemente dai monaci scatenati, che sono fra l'altro aiutati dalle donne, monache comprese, e dai bambini che raccolgono e passano le pietre. In questo punto, dove le mura sono ancora quelle di Costantino, sono più sottili, quindi non c'è più una questione di porte, eccetera. E poi non parliamo di Orkan con i suoi turchi che si battono selvaggiamente, e non parliamo della linea del Corno d'Oro. A nord, vicino alle Blacherne, sia le truppe del perfido Saganos Pasha, che hanno attraversato il ponte di Barili, sia gli uomini di Karaja Pasha più in alto, vengono respinte completamente, rispettivamente dal bailo veneziano Minotto con i suoi, per quanto riguarda Saganos Pasha, e dagli eroici fratelli Bocchiardo genovesi con i loro pochi uomini. Dobbiamo dire che i settori più delicati e sguarniti delle mura di terra erano presidiati secondo uno schema fantastico, nel senso che la zona, diciamo, quella dalla porta di Poliandriu a sud della porta civile di San Romano, viene assegnata prima a Giustiniani, quando appare chiaro che deve concentrarsi poi sul Mesotechion, viene invece trasferita ai fratelli Bocchiardo, e dai bizantini al comando di un Giovanni Cantacuzeno, lontano parente di Costantino XI, che era stato a suo tempo governatore di Patrasso e che, tra l'altro, è uno dei pochissimi aristocratici bizantini che difesero le mura e che si salveranno. Compare nella lista dei passeggeri che il 29 maggio riuscirono a fuggire su una nave genovese di Zorzi Doria. Ma il punto più debole di tutti è quello della zona del fiume Licos, come abbiamo visto, cioè il punto in corrispondenza della porta militare di San Romano, detta anche il Pempton, e fino a una porta che si chiama Porta Carisi, che abbiamo già menzionato. Abbiamo anche detto che non importa se non avete una piantina, perché tanto queste denominazioni sono talmente confuse che noi stessi storici facciamo difficoltà a decidere in quale porta si trovi quale comandante in quale momento, però qualche idea ce l'abbiamo. Giovanni Giustiniani Longo difenderà sia il Mesotechion, cioè il tratto mediano delle mura, sia il tratto più a nord, cioè dalla porta Carisi o porta di Adrianopoli fino al palazzo di Costantino Porfirogenito, l'odierno Tekfur Sarai, e fino al punto di raccordo, diciamo, tra le mura teodosiane e quelle edificate intorno al quartiere delle Blacherne, cioè del palazzo imperiale, da un certo momento in poi. Mentre invece proprio la parte del palazzo imperiale, come abbiamo visto, è difesa dal bailo veneziano Minotto con i suoi veneziani e prima dai fratelli Bocchiardo genovesi, poi quando i Bocchiardo vengono mandati giù da altri veneziani tra cui Dolfin. Infine la parte proprio più importante, cioè l'estrema punta nord che coincide con l'accesso al Corno d'Oro attraverso la Xiloporta, è presidiata dalla famiglia imperiale con i suoi cavalieri e intrinseci. Teofilo Paleologo, valoroso cugino dell'imperatore, e Manuele Paleologo, detto Iagro, altro parente di Costantino XI, fra l'altro molto bravo in ingegneria bellica. Ma cosa succederà a questo punto? La sorpresa che spiazzerà tutti, ottomani e bizantini? Beh, la saprete domani alle 8 della sera.
Alle 8 della sera, 29 maggio 1453, la caduta di Costantinopoli, di Silvia Ronchey. Regia di Federica Barozzi, a cura di Giancarlo Simoncelli.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.